buona giornata a tutti.
Salve a tutti.
Eccoci qua con Francesco e Claudio. Allora, vi ricordo intanto l'indirizzo. Io sono Claudio Simeone, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza.
La cosa più importante da ricordare è che su internet trovate tutto,
sì,
cioè nel senso, perché appunto al di là degli indirizzi che postali che possono servire, internet è da sempre stato di trovare il materiale che serve, le informazioni che servono e contatti più rapidi, più immediati, insomma.
Sì, infatti ne stavamo parlando anche prima adesso con Francesco, che in effetti sta avendo una grossa diffusione, insomma. I nostri materiali stanno girando e anche materiali di altri, per esempio, che stiano spuntando un po' come funghi?
Sì, sì, no, ma infatti, tanto per aprire così anche l'accenno a internet, potremmo anche dedicare un'inizio di termine a internet. Esistono già tutta una serie di iniziative. Io, ad esempio, ho conosciuto gente che addirittura qui in Veneto che si stanno organizzando così come gruppi pagani, insomma, infatti. Abbiamo sentito delle varie persone che si stanno cercando di organizzare, informandosi e così via. Ma tra l'altro su internet è possibile anche verificare la dimensione e di quanto sia l'interesse. Logicamente la qualità lascia ancora un po' a desiderare, e anche perché soprattutto la gran parte delle attività che sono su internet vengono fatte da ragazzi che purtroppo non hanno i mezzi di informazione e di conoscenza necessaria per arrivare a questo, però l'importante è che dimostrano già una buona volontà, una capacità e soprattutto di essere liberati da schematismi cristiani, che questo è fondamentale. Di conseguenza, tenendo conto dell'età giovanile, cioè essendo che sono molto giovani, hanno la possibilità di realizzare in maniera concreta. Appunto, parlavamo prima con Claudio, quando avevamo cominciato le nostre mailing list, che ormai ha varie decine di iscritti, era l'unica mailing list rintracciabile a livello italiano che parlasse dell'argomento. Andando avanti con il tempo sono partite altre mailing list che hanno cominciato, soprattutto perché hanno una tematica più leggera, hanno una tematica più legata a schematismi televisivi. Sì, io spesso ho parlato della serie televisiva che lascia desiderare, però piuttosto di Padre Pio, di San Paolo, della Bibbia, è meglio quello che passa al convento.
Ah, guarda che mi sono guardato una puntata di quello che hai detto
streghe.
No, streghe, st'altro, quello dei nordici.
Ah, sì.
Ma mi sono messo ormai nei capelli, veramente, cioè, se quello è il messaggio, me lo si spara.
Sì, no, difatti, sì, Claudio si riferisce, che poi è una cosa veramente...
Non so neanche il titolo, l'avevo preso a metà.
Sì, Roar si chiama. Sì, che logicamente lì c'è una confusione, un'ignoranza, una falsificazione che è terrificante, anche perché basta pensare all'ambientazione, basta pensare a tutto quanto le cose. Io difatti mi sono detto mi perdo del tempo per guardare, per capire che cos'è, che almeno, cioè, io sono sempre molto attento a tutte le nuove tematiche, le cose strane che escono, perciò è giusto che per il mio interesse dediche quel tempo a comprenderle. E so che già dalla prima puntata io sono rimasto veramente esterrefatto, non tanto per le tematiche dello scontro tra i Celti e i Romani, vabbè che io partecipo sempre per i Romani, questo non è un problema, ma tanto per il discorso fondamentale anche della prima cosa, della mancanza della dimensione spirituale sia dei Celti sia dei Romani, che manca totalmente, ma poi anche a livello di organizzazione sociale che era inesistente, ma poi soprattutto il dato storico. Io infatti stiamo parlando, avendo il discorso fra una riunione dell'istituto, ci siamo divertiti, io ho raccontato una puntata in cui si parlava che i Romani avevano la polvere da sparo, che il consulente dei Romani è un certo Longino, quello che avrebbe trafitto Gesù 300 Cristo
300 anni prima, per cui siamo già nel 350 400, era una folle, insomma.
Sì, cioè, e cosa... A parte appunto la mancanza del rispetto proprio dal punto di vista storico, ma proprio sono cose che non sono mai esistite. Logicamente si tende a dare un'immagine deformata, e soprattutto quello che è peggiore in tutti quanti i sensi, che manca la profondità spirituale, perché ad esempio
nella puntata che ho visto io c'è una lettera autentica autografa di Cristo, insomma, c'è una roba veramente da fuori di testa, insomma, cioè, non so, mi sono sconvolto da questo modo di presentare cose.
Sì, infatti la serie televisiva ad esempio Strega ha un attimino più di fondamento dal punto di vista della documentazione, e anche perché tende sempre a legare le cose non a un passato che è passato, ma a una realtà. E come accennavo, anche la serie televisiva Streghe tende a ricollegarsi leggermente, però lo fa capire, a un concetto di vicca moderna, e questo dimostra appunto la capacità di dire: guardate che quello che noi stiamo facendo non è soltanto un ricordo, non è soltanto un passato, ma è un vivere quotidiano. E soprattutto imposta molto il discorso della stregoneria come modo esistenziale delle tre protagoniste. C'è un richiamo al libro delle ombre, che Il libro delle ombre è una delle manie della stregoneria sviluppata in ambito anglosassone, vabbè, ognuno ha le sue manie, però già dimostra chiaramente che questo libro delle ombre non viene costruito da qualche profeta, ma sono le autrici che man mano che vanno avanti creano questo libro delle ombre, e già questo dimostra che la conoscenza non passa tramite una trasmissione puramente orale o verbale o scritta, ma passa tramite l'esperienza delle persone, e già questo rispetto a qualche altra serie televisiva comincia a essere meglio. Certo che dicevo, si può avere di meglio, ma si può avere anche di peggio, perché siamo stati fino adesso bombardati da padre
Hercules,
Pio.
Hercules è roba da fare folle, ti ricordi i telefilm che hanno fatto di Hercules?
Sì, però,
erano antistorici in una maniera...
Sì, ma piuttosto delle balle di padre Pio, o delle natività di Gesù Cristo, o di San Giuseppe, o tanto per dire, non so, di qualche altra cavolata, è meglio questo, perché una persona almeno è tentata di andare a comprendere, e quello che va a scoprire certamente non gli nuoce. Certo. Cioè, se anche deformato, falsificato, alla fine avrà qualche informazione, alla fine avrà la necessità di dire ma come parlano di questo argomento, e tutta la nostra storia ufficiale, la cultura, va a coprirlo e a nasconderlo. Perciò nel piccolo rappresenta anche un piccolo tentativo, e soprattutto rappresenta uno stimolo per chi è sensibile a questo stimolo di andarsi a cercare poi le fonti. Perciò meglio questo che Padre Pio, meglio questo che Gesù Bambino, meglio questo che di San Paolo, insomma.
Io comunque, detto questo, che è importante sapere che c'è un movimento di cambiamento in corso, e come tutti i cambiamenti lasciano sempre delle felicitazioni, nel senso che le cose cambiano, e degli amari in bocca perché le cose non cambiano come noi vorremmo, no? Cioè, vorremmo sempre essere... che le nostre idee imperassero. Comunque io ho passato anche questi giorni, con qualche giorno di ferie, a leggermi Storia criminale del cristianesimo, e se prima avevo disprezzo per i cristiani, cioè adesso è aumentato, cioè, quello che prima erano letture del mondo, cioè letture della vita e deduzioni della vita, adesso c'ho anche le prove, cioè le prove che quelle deduzioni della vita erano corrette. Un esempio per tutti, e vale anche perché esiste una notiziola scritta anche sull'Espresso la settimana scorsa, e nei circhi romani le persone hanno cominciato a essere date in pasto alle belve con l'avvento del cristianesimo, cioè i cristiani davano i pagani in pasto alle belve. Allora torno un attimo a ripetere: nei circhi lo spettacolo di dare le persone in pasto alle belve è stato fatto dai cristiani che davano in pasto alle belve i pagani, gli avversari politici, i loro nemici. Prima questa usanza non c'era. Anzi, lo spettacolo del circo con gli animali era uno spettacolo di caccia. Chiaramente il cacciatore poteva essere anche ucciso, cioè c'era chiaramente questo tipo di spettacolo, però l'usanza di dare le persone inermi in pasto alle belve nei circhi è stata introdotta da Costantino e gli imperatori cristiani dopo. Questo tanto per chiarire il discorso. E questo, e questo è documentato, cioè, e l'ho trovato anche su Espresso la settimana scorsa. E su Espresso la settimana scorsa ho trovato un'altra notizia: che il Colosseo, cioè nel Colosseo Nerone, non può aver ammazzato nessun cristiano, perché il Colosseo ai tempi di Nerone non esisteva, no? Cioè, sia chiaro questo, cioè, il Colosseo di Roma non ha potuto far ammazzare i cristiani da parte di Nerone. Siamo dopo quello, un altro discorso. Nerone non poteva essere stato un persecutore dei cristiani all'interno del Colosseo, perché il Colosseo non esisteva. È chiaro questo? Pensate un po' che razza di menzogne sono state portate per tutta la storia, e vi assicuro che di questo modo di sputtanare, insultare, denigrare è sistematico, specialmente i primi padri cristiani, i primi dottori cristiani, facevano dello sputtanamento, dell'omicidio, dell'assassinio, della truffa, dell'inganno, dell'ammiseriamento, della distruzione, la cosa sistematica delle loro azioni. A un punto tale, adesso l'ultimo che ho letto, siccome sono arrivato alla fine, ma è talmente tante le robe da ricordare che comunque qualche appunto l'ho fatto quella, e c'è una persecuzione fatta in Spagna contro Prisciliano. Prisciliano era un cristiano, per cui è una persecuzione fatta da cattolici su altri cattolici.
cioè, che è un classico, che
è un classico, no, ma proprio per vedere l'aberrazione, no? E questo brasiliano è stato sputtanato in tutti i modi possibili immaginabili, cioè era un fetente, un disgraziato, un donnaiolo, uno stupratore, insomma gli erano dette di tutti i colori. Questo dette di tutti i colori, oh, siamo attorno al 400, non siamo tanto distanti dal 400. Bene, tutte queste vaccate, tutte queste porcherie sono rimaste in piedi per tutta la storia, perché sto Prisciliano e gli altri sono stati torturati, massacrati per giorni in maniera infame, dopo bruciati vivi, cioè gli hanno fatte di cotte e crude, è rimasta in piedi fino al 1886, cioè fino al giorno in cui sono stati trovati gli scritti di Prisciliano. Quando sono stati trovati gli scritti di Prisciliano, sono accorti che i porci erano gli altri. Solo che a un certo punto entrano in gioco gli storici per giustificare i comportamenti di Ambrogio e degli altri, e allora si cerca, e questa è una cosa che mi stanno sul cazzo gli agnostici, adesso magari qualcuno si arrabbierà, ma non è con lui comunque che ce l'ho, perché sospendono il giudizio davanti all'orrore per giustificare l'orrore, cioè i cristiani sono dei macellai. E questo la storia lo dimostra. Io non ho dubbi sul fatto che i cristiani siano dei macellai. Magari posso avanzare dubbio su qualche cristiano, cioè su qualche tipo di comportamento. Allora dico, tutti i cristiani sono macellai. Dopo, se c'è qualcuno che non è stato un po' diverso, sospendo il giudizio. Mentre invece un agnostico fa il contrario. Finché tu non mi provi che i cristiani sono dei macellai, i cristiani sono innocenti. C'è questo modo di impostare il discorso, cioè come davanti al Dio assoluto, capito? Cioè nessuno è in grado di dimostrarmi il Dio assoluto, però io sospendo il giudizio e crederò in Dio assoluto quando qualcuno me lo prova. Però siccome il Dio assoluto non esiste, io non sospendo il giudizio, io nego la tua struttura di potere, la tua struttura religiosa che si basa sul Dio assoluto. Se tu un giorno mi proverai l'esistenza di un Dio assoluto, potrò rivedere il giudizio, ma intanto la nego, cioè non la sospendo davanti all'accettazione. È questo che io non riesco a capire.
Ma sai, giustamente Gian Papini si era lanciato contro gli agnostici, contro gli anticlericali, perché dicevano alla fine sono cristiani, alla fine anche loro credono in Dio. E di conseguenza cosa fanno loro? Pur di rimanere fedeli a Dio, a Gesù Cristo, si inventano delle scuse per mantenere questa fede.
Sì, alla fine.
Sì, è una scusa verso se stessi, cioè poi, nel senso, di fronte all'orrore, alla miseria, alla criminalità cristiana, devono, non possono, non sono capaci di recidere quel cordone umbilicale, non sono capaci neanche il cordone umbilicale, quelle catene che li tengono bloccati, e devono inventarsi delle giustificazioni per rimanere cristiani, per credere ancora in Dio. Per credere in Gesù Cristo soprattutto.
Vedremo come solo Atena ci può portare fuori da questa credenza dopo, quando faremo la commenza di Esiodo. Allora, due cosette glielo diciamo.
Sì, casomai, visto che il libro merita, io mi devo arrivare, diamo le coordinate anche librarie, in maniera allora, tale che se qualcuno...
Questo sono 15 volumi, no. Allora, la casa editrice Ariele, allora, notate, casa editrice, ha pubblicato solo il primo volume e il secondo è in pubblicazione. Il libro si chiama Storia criminale del cristianesimo. L'autore è Karl Heinz Deschner. Allora, Karl Heinz Deschner. Storia criminale del cristianesimo, casa editrice Ariele, è il primo libro, praticamente tomo primo, è L'età arcaica, l'età antica. Io vi consiglio di leggervelo questo, cioè perché effettivamente al di là che questo autore non è animato da perseguire i cristiani, cioè da essere contro i cristiani, diventa anche umoristico, non so, quando Ambrogio trova le reliquie dei santi, trova delle reliquie, lui effettivamente è ovvio, è chiaro che Ambrogio è un truffatore, è chiaro che è un'operazione politica, ed è chiaro, cioè da tutto quanto emerge, che Ambrogio è un vigliaco spaventoso, solo bisogno di mettere in ginocchio la gente. però l'autore non è che va giù così pesante come vado giù io, in realtà è soft, cioè mette la cosa in ridicolo, cioè, perché per lui è una cosa ridicola, per chi invece come noi fa religione sa quanto sangue questo ha costato all'umanità, per cui noi abbiamo un atteggiamento un po' diverso, però diciamo che questo non è animato dall'essere anticristiano, è animato da una certa ricerca della verità diversa dal cristianesimo, questo sì, insomma, da uno spirito laico, diciamo così, ecco. Allora, Francesco, questa la dico io. Primo martedì del mese di Franco non si è fatto il 2 gennaio, si fa il 9 gennaio, cioè il secondo martedì lo facciamo qui in Radio Gamma, il secondo martedì.
Sperando che la Befana porti qualcosa di nuovo.
Sì, no, beh, ma c'è sempre qualcosa di interessante, sai, che emerge, poi là, cioè, è chiaro che i dibattiti avvengono fra le persone, cioè la qualità delle persone è quella che determina il dibattito e anche i loro intenti, insomma.
Confidiamo nella Befana.
Insomma, dai, è sempre stato abbastanza piacevole per quelli che sono venuti. Va bene, e invece questo è martedì 9 gennaio. Allora, invece, oltre a martedì 9 gennaio, questo è con Franco qui in Radio Gamma, sono gli incontri che teniamo a Marostica. Allora, gli incontri che teniamo a Marostica, che sarà un incontro al mese, ed è praticamente l'intero crogiolo dello Stregone, è l'incontro marosticensi sulla via occidentale alla conoscenza proprio del paganesimo politeista, è il terzo venerdì del mese. Il terzo venerdì del mese teniamo questi incontri. Noi daremo la massima pubblicità a questi incontri, sia a livello giornalistico, sia, io l'ho già linkati sui siti, ho messo delle pagine sui miei siti, l'elenco incontri con le date in cui avviene l'incontro, meno che oltre il 2002, perché i calendari non mi consentivano di andare oltre, vabbè, insomma, comunque ho messo 2002, dai, e con tutti i temi che di volta in volta vengono svolti, insomma, poi sapete, si comincia col tema e poi si può parlare anche di tutto, insomma, cioè di tutto quello che interessa alle persone che sono presenti. Io farò una breve introduzione, ma brevissima, non una conferenza comunque, e dopo dialogheremo, parleremo e ognuno dirà le sue cose. Daremo la massimo risalto a questo, sia a livello giornalistico sia a livello pubblico, e questo lo dico per quelli che rompono i coglioni, questo elenco e la presentazione di queste conferenze sarà anche pubblicata sul forum dei bambini di Satana. Cioè, siccome i giornali fanno i figli di puttana e spesso ci tagliano, ci censurano, siccome quando mandiamo la roba tutti se ne sbattono le palle,
beh, basta pensare che l'ultimo ciclo di conferenze di Marostica ci fu un motore di ricerca come Spiritual Search che si rifiutò, cioè, di inserire,
esatto,
il calendario.
Noi pubblicheremo tutto quello che noi facciamo dovunque possiamo pubblicarlo. Siccome i bambini di Satana ci lasciano mettere sul forum la lista delle nostre conferenze per quello che noi diciamo e per quello che noi vogliamo, noi là lo facciamo. Siccome il giornale come il Gazzettino, che ama moltissimo perseguitare le persone, ama moltissimo, a parte che qualche volta ci ha fatto quel trafiletto quella volta, insomma, per quella conferenza.
Sì, posso dire, questo sulle paure ne ha sempre parlato.
Questo sì.
Comunque, se c'è qualche bollettino parrocchiale che è così gentile nel pubblicare il calendario,
di fare il calendario, noi siamo lieti di farglielo avere.
Grazie, ringrazieremo. Sarà difficile, forse non avremo l'occasione di poterli ringraziare. Però
comunque,
noi diciamo che se lo fanno,
questi incontri sono l'ingresso libero e gratuito, nessuno viene visto, nessuno viene controllato, nessuno censura, nessuno impedisce di parlare, meno che tre cose: gli insulti, la richiesta di mettersi in ginocchio e la richiesta di accettare il Dio padrone. Queste tre cose vengono censurate, nel senso che non che vengono censurate, ma avranno delle risposte molto dure, questo sì.
Sì, e un'altra quarta cosa, quello che dice, dovete avere rispetto, non si sa bene di cosa e di chi.
Sì.
Cioè, nel senso che il rispetto per le persone c'è, non ci può esistere rispetto per le idee. di queste persone, nel senso, dal punto di vista del
sì, non è che si sputa in faccia alle persone,
sì, no, dalle persone c'è il massimo rispetto, però certo, logicamente se una persona sostiene una tesi assurda o che c'è necessità di avere rispetto del Dio cristiano, questo non avrà nessun rispetto, certo, insomma, per essere chiari. E vabbè, allora ricordiamo venerdì 19 gennaio 2001 alle 20:30 via Montello 66 Marostica, statale che da Marostica porta a Bassano, ex sede dell'emittente regionale Veneta, attuale sede di Radio Gamma 5, lì sono le conferenze ogni terzo venerdì del mese.
Perciò ogni c'è un argomento per ogni conferenza, io preparerò anche la lista da distribuire a chi viene, sono le determinazioni, volontà, sospensione del dialogo interno, meditazione, contemplazione, corrente vegetativa e così via. E i radioascoltatori più affezionati li hanno già sentiti alcuni aspetti di queste cose nelle nostre trasmissioni precedenti. Questo è l'unico corso di stregoneria che voi avrete in tutta Italia, cioè questo è l'unico corso di stregoneria. Se qualcuno vuole sapere che cos'è la stregoneria, può sapere soltanto là. Chiaramente per radio noi finché possiamo trasmettere andremo avanti e ne parleremo ancora, però questo è l'unico corso di stregoneria gratuito, a ingresso libero e senza nessun controllo, a cui si può assistere. Naturalmente anche i preti, se vogliono, possono venire, nessuno glieli vieta.
Ecco, io voglio agganciare anche un'altra cosa al discorso del venerdì 19 gennaio. Sono state un paio di riunioni, un po' di incontri con varie persone per quanto riguarda il discorso di Beltane. Si sta ipotizzando di organizzare Beltane anche quest'anno nel Veneto. Logicamente, siccome non è un'iniziativa nostra, ma è un'iniziativa che altri hanno iniziato e altri portano avanti, ci sarà tutto da definire una serie di incontri, di particolari e di altre cose. Si presume di fare una riunione per quanto riguarda Beltane verso la fine di gennaio. Chi è interessato a partecipare a Beltane o vuole informazioni può con un'occasione venire a Marostica venerdì 19 gennaio alle ore 20:30. E dopo, casomai, se la persona è interessata, potrà anche partecipare senza nessun problema alla riunione che si farà per organizzare Beltane. Logicamente quella di Beltane è un'ipotesi. Noi dell'istituto ci siamo incontrati e molto la nostra disponibilità nell'organizzarla, nel sostenerla, però logicamente non essendo un'iniziativa nostra, ma è qualcun altro che l'ha iniziata e la porta avanti, e noi non possiamo decidere più di tanto, possiamo solo collaborare tecnicamente. Perciò se si troveranno tutti gli accordi, se tutti i meccanismi funzioneranno, se il calendario lo permetterà, se gli impegni degli altri lo permetteranno, probabilmente anche quest'anno si farà Beltane nel Veneto. L'intenzione è questa, perché qualcuno aveva parlato di fare ad esempio nella zona dell'Emilia Romagna, poi vedremo come andrà a finire. Perciò se qualcuno vuole sapere, avere informazioni, vuole partecipare, si faccia vivo, poi noi terremo informati tramite la trasmissione sul discorso di Beltane.
Va bene, sì, noi abbiamo fatto lo scorso, è stata una grossa cosa. E vedremo se riusciamo a farla anche quest'anno, sarebbe una buona cosa, anche se chiaramente dipende da...
Sì, si è data una data ipotetica per il 28-29 di aprile, però logicamente salvo conferma, in quanto c'è da fare alcune riunioni di preparazione a Beltane e logicamente non abbiamo noi il potere decisionale sull'argomento.
Sì, nel senso che hanno cominciato altri, se noi l'avessimo fatto all'inizio sarebbe stata diversa probabilmente, o comunque sarebbe stata una roba nostra, invece no. Va bene. Abbiamo qualcos'altro?
No, poi...
Allora, posso andare con sì. Atena. La figura di Atena, come quella di altre figure, verranno analizzate anche oltre la teogonia, in quanto, pur presenti nella teogonia, sono importanti anche fuori dalla teogonia. Diventano rappresentazioni e priorità degli esseri della natura prima e delle società umane poi. Sarà certamente necessario approfondirle ulteriormente. Se un giorno avrò tempo e possibilità, lo farò. Questi dei, nati da Zeus, diventano importanti per la quotidianità degli esseri umani. In realtà tutti gli dei, anche precedenti, sono diventati importanti per gli esseri umani. Ma mano a mano che si va dalla nascita dell'universo al giorno d'oggi, la nascita di ogni divinità rappresenta un momento fondamentale nella costruzione degli esseri della natura. Lo stesso discorso vale per Afrodite e per Ecate, ma in questo momento voglio soffermarmi sugli dei che da Zeus e dai figli di Cronos nascono in relazione alla costruzione della vita all'interno dell'essere natura prima e della specie cui apparteniamo poi. L'ultima parte della teogonia è quasi un'elencazione degli dèi nel presente, come venivano espressi ai tempi di Esiodo. A me interessa mettere in evidenza come questi dèi rappresentino dei valori per gli esseri umani ed esprimano un divino che dentro gli esseri umani spinge per crescere. Un valore il cui scopo è la trasformazione del presente in funzione della fondazione del futuro, nel quale gli esseri umani e dèi costruiscono loro stessi nell'infinito dei mutamenti. Lo stesso discorso lo feci per i titani. Costoro sono dentro di noi e noi li possiamo raggiungere immergendoci nel Tartaro, dove gli dèi olimpi hanno timore di entrare. C'è una profonda differenza fra il lavoro degli dèi olimpi e gli dèi titani. In questo momento sto mettendo in luce un'immagine. È come se gli dèi titani fossero il crogiolo e la forgia del nostro corpo di energia, l'essenza del nostro farci dèi. Gli dèi olimpi sono il crogiolo e la forgia della nostra materialità, l'oggettività attraverso la quale la nostra coscienza di sé prende forma e consapevolezza, separandosi dall'inconscio. In questo momento sto focalizzando come Zeus e i figli di Cronos stessero rivendicando nei confronti dell'infinito, di cui gli dei titani sono la rappresentazione, il loro diritto a forgiare coscienze e consapevolezze partendo dalla materialità della loro esistenza. È come se Zeus rivendicasse davanti all'infinito il diritto della materia di forgiare coscienze e consapevolezze, dove quelle coscienze di sé attraversano una serie di stadi, immergendosi nel Tartaro e alimentando i titani dentro di loro e raggiungendo, tappa dopo tappa, i fini posti sul loro cammino di trasformazione soggettiva. Uno di questi è la trasformazione attraverso la sfida nell'esistenza che le porta a bussare alle porte dell'Olimpo, come vedremo negli inni omerici per quanto riguarda Apollo. Atene rappresenta la prima creazione, fra virgolette, non è una creazione, è lo sviluppo di Zeus, o meglio, se vogliamo, la prima divinità che Zeus genera affinché gli esseri figli di Era diventassero dei e bussassero con forza e determinazione alle porte dell'Olimpo. Prima di parlare della dea Atena, parliamo dell'appellativo col quale era chiamata. Quell'appellativo in realtà ci svela come costei fosse figlia di Meti e come perché Zeus abbia fagocitato Meti mettendo la guardia dei figli di Era finché costoro si trasformassero in dei. Io non discuto le analisi culturali attraverso le quali si intende spiegare perché la dea Atena venga chiamata Pallade. Ne voglio discutere l'interpretazione che ne dà Apollo d'Oro. In alcuni interpreti Pallade deriva da Pallax, che significa giovane. Tutto questo io non lo voglio discutere, in quanto la fede non è discutibile. Pallade dette origine al verbo pallein, che in greco significa tirare di lancia. Affinché noi si possa ritenere assolutamente ovvio che il tirare di lancia esce dalla testa del padre degli dèi, è necessario sapere cosa significa combattere tirando di lancia. Se non sappiamo cosa significa e cosa implichi combattere tirando di lancia, non saremo mai in grado di comprendere né l'importanza né perché la grande Atena è la figlia prediletta di Zeus e perché viene partorita armata di lancia dalla testa dello stesso. Per comprendere il significato del combattere attraverso il tirare di lancia, è necessario che chi legge si immedesimi in una situazione precisa. Egli è da solo, armato di lancia, mentre un leone furioso lo sta assalendo. Egli ha a disposizione un solo tiro, un solo lancio per continuare a vivere. Per riuscire nell'impresa è necessario conoscere gli attrezzi che si posseggono. È necessario essere abili nell'uso di tali attrezzi. Quando analizziamo l'insieme, dobbiamo dire che il tirare di lancia per la propria sopravvivenza è l'arte dell'agguato, dove il tiratore di lancia conosce se stesso e le sue possibilità, il tiratore di lancia analizza il territorio di caccia, il tiratore di lancia l'intento di ciò che fa, l'intento del tiratore di lancia è espresso dal proprio bisogno, l'intento è interno al tiratore di lancia, il tiratore di lancia individua l'obiettivo del suo intento. il tiratore di lancia osserva l'oggetto, il tiratore di lancia dispone se stesso nei confronti del suo obiettivo, il tiratore di lancia fonde se stesso con l'ambiente nel quale agisce, il tiratore di lancia si sottrae dall'essere oggetto di agguato, il tiratore di lancia attende il momento propizio, il tiratore di lancia colpisce l'oggetto soddisfacendo il proprio bisogno, rilassando la sua tensione e alimentando l'intento della propria trasformazione. Solo che il tiratore di lancia ha una sola possibilità. Tutto dipende da quella possibilità. Se davanti a quella possibilità egli non è pronto, non è attrezzato, egli perde, egli soccombe. La prima caratteristica che notiamo è che Atena nasce vestita e armata dalla testa di Zeus. Nascere vestiti e armati significa nascere attrezzati. Forse non ancora abili nell'affrontare la vita, ma attrezzati per farlo, salvo l'esercizio soggettivo della propria volontà con la quale la coscienza di sé sceglie i propri mutamenti appropriandosi della necessità che l'ha spinta a nascere. Atena è l'essenza divina che Zeus mette a fondamento dei suoi figli affinché bussino alle porte dell'Olimpo diventando essi stessi degli dei. I figli di Era dovranno diventare dei tiratori di lancia prodigiosi, perché dispongono di una sola occasione nella quale costruire se stessi e trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. I figli di Era dispongono di una sola occasione per costruire loro stessi. Così, se Era alimenta i suoi figli al fine di alimentare se stessa, la figlia di Meti, calata in ogni essere, insegna l'arte del tirare la lancia per l'intera esistenza, trasformando la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Così ogni essere umano nasce attrezzato per quanto la specie a cui appartiene lo ha attrezzato, e da quel momento, usando la propria volontà, diventa un tiratore di lancia, allenandosi per essere pronto all'unico lancio che conta in tutta la propria esistenza, trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Alle regole imposte dai titani, Zeus vi aggiunge le proprie. Atena. Vedremo in seguito che solo facendo questo Zeus può generare attraverso la crescita Demetra Proserpina, che unendosi ad Ade costruisce una delle grandi strategie dell'esistenza dell'essere figlio di Era. Ecate già vive e precede gli dei in quanto figlia di Titani, e lei Zeus e Demetra, a lei Zeus e Demetra affiancano Proserpina, dove Proserpina altro non è che Ecate calata negli esseri della natura da trasferire per calata negli esseri della natura. Così l'essere della natura nasce vestito dell'attrezzatura che la propria specie gli ha fornito per affrontare il grande combattimento della vita. In questo combattimento dovrà imparare a compattare la propria energia vitale, il proprio corpo luminoso, al fine di renderlo compatto. Questo risultato lo otterrà affinando quanto la specie gli ha fornito. Così che l'essere della natura dovrà, primo, imparare a conoscere se stesso e le sue possibilità, se vorrà tirare la lancia. Dovrà analizzare il mondo in cui è divenuto, se vorrà tirare di lancia. Dovrà alimentare l'intento delle sue azioni, se vorrà tirare di lancia. Dovrà riconoscere l'intento espresso dei suoi bisogni, se vorrà tirare di lancia. Dovrà individuare l'obiettivo del suo intento, che soddisfa i suoi bisogni, se vorrà tirare di lancia. Dovrà imparare a contemplare gli oggetti che sono in grado di soddisfare i suoi bisogni e vedere il mondo coi loro occhi, se vorrà tirare di lancia. Dovrà imparare a disporre se stesso nei confronti dell'oggetto del proprio intento, se vorrà tirare di lancia. Dovrà soggettivare bisogni e tensioni dell'oggettività in cui vive, se vorrà tirare di lancia. Dovrà imparare a sottrarsi agli agguati che l'oggettività gli tende quando questi sono distruttivi, se vorrà tirare di lancia. Dovrà imparare la pazienza, attendere che tutti i fenomeni dell'oggettività coincidano affinché egli possa manifestare il proprio intento, se vorrà tirare di lancia. Dovrà infine tirare la lancia con tutta la forza, la decisione e la determinazione che avrà accumulato nel corso della sua esistenza, se vorrà bussare alle porte dell'Olimpo. L'ultimo e unico lancio di lancia è al momento della morte del corpo fisico e la nascita del corpo luminoso, un tiro fatto con tutto quanto si è accumulato nel corso della propria esistenza, l'attrezzatura con la quale si nasce nel nuovo mondo. Perché proprio la lancia? perché non c'è una seconda possibilità. Non esiste la reincarnazione, non esiste il karma, non esiste la metempsicosi, né esiste l'eternità dell'anima, né esiste l'inferno, il nirvana o qualche sorta di limbo. Ah, Francesco, pensi che l'abbiano capito? Non c'è.
Quello è la cosa fondamentale, che non esiste nessuna possibilità in cui si possa dire ci siamo salvati merito di qualcun altro.
Esatto.
La prima cosa, non esiste la salvezza, ma soprattutto non esiste che nessuno possa interferire per te, perché l'unica possibilità che abbiamo nella nostra esistenza è di costruire la nostra esistenza.
Esatto.
Nessuno ci può fare né sconti, perché non esiste un assoluto che ci possa raggiungere, ci possa dire ti do una mano. Non esiste nessun padre buono che venga ad accarezzarti, non esiste nessun salvatore, non esiste nessun Mosè che dividerà le acque del Mar Rosso per farti passare. Ma se avrai aspettato il Gesù, il Messia, se avrai aspettato il tuo Mosè, annegherai nelle acque e sparirai in quelle acque.
Non avrai la forza per tirare di lancia.
Certo.
Nulla esiste se non il mondo nel quale viviamo, salvo la prospettiva e gli occhi, i sensi con i quali lo guardiamo. Gli esseri della natura hanno solo questa possibilità, la vita fisica attraverso la quale costruire il loro corpo luminoso. Se sprecano questa possibilità, non ne hanno altre. Hanno rinunciato ad incubare se stessi, sono arrivati alla fine della loro vita fisica senza aver accumulato potere ed energia sufficiente per impugnare la lancia della vita e colpire l'obiettivo del suo intento. Questo è il significato di Pallade. A questo significato dobbiamo avvicinare altri presi dagli attributi con cui Atena viene raccontata e rappresentata. Vedremo come comunque quegli attributi altro non sono che conferme del divino che è stato espresso attraverso il significato di Pallade. Innanzitutto Atena viene identificata come divinità della guerra, una divinità talmente forte che lo stesso Ares non è in grado di tenergli in testa. Eppure Ares è il figlio di Zeus ed Era. Vedremo come Ares sia la guerra, la contraddizione che produce i cambiamenti da cui sgorga la vita. Atena è la guerra fatta con volontà, e nous, cioè intelligenza, del soggetto, il cui scopo è il raggiungimento di un intento, quale espressione dei propri bisogni. La soluzione della contraddizione nella direzione voluta dal soggetto a cui quella contraddizione partecipa, avendola provocata. Ad Era non interessa come la contraddizione si risolverà. La vita vince sempre. Era trionfa comunque. Qualunque aspetto della contraddizione prevalga, in qualunque contesa. Per Era l'importante è l'esistenza della contraddizione, perché la contraddizione è l'essenza divina della sua espansione. Atena, invece, si esprime nel soggetto. È un lato divino dell'individuo, della natura, che nelle sue azioni esprime Atena. Proprio perché esprime Atena, il soggetto si destreggia nella contraddizione anziché lasciarsi travolgere. Esercita la propria strategia per soddisfare il bisogno di cui l'intento è espressione. Per questo motivo Atena è la rappresentazione divina di quanto è sfida nei confronti dell'oggettività. La sfida è il giudizio dell'assemblea giudicante. Atena presiede manifestando in essa il proprio essere dea. La sfida è quella degli artigiani, che si attrezzano e attrezzano la propria società degli strumenti atti a costruire benessere. Atena manifesta in essi il proprio essere dea. Ad Atena sono attribuite le invenzioni degli oggetti che servono per migliorare il sistema sociale. Ad Atena sono attribuiti l'invenzione del torno, del tornio del vasaio, la squadra del carpentiere, la spola per filare, l'imbrigliatura per i cavalli e l'invenzione del flauto, che però non sa suonare e lo getta via. L'endecalogo, che si è descritto quale espressione della vita dell'essere della natura, si trasferisce nella quotidianità, manifestandosi in ogni invenzione, in ogni sfida, in ogni progetto di vita. Da qui l'endecalogo, che manifesta la grande Atena come trasformazione della vita di ogni essere della natura, si costruisce materializzandosi attraverso le manifestazioni dell'endecalogo praticato nel raggiungimento degli obiettivi e degli intenti rispondenti ai piccoli e ai grandi bisogni quotidiani che la vita ci presenta e che il soggetto, l'individuo, sceglie. Così l'invenzione è manifestazione di Atena in un soggetto che insegue la grande Atena. L'invenzione come la sfida nel giudizio e nella costruzione di giustizia è l'obiettivo che il lanciatore di lancia intende colpire. Obiettivo dopo obiettivo, sfida dopo sfida, si allena per il grande obiettivo che dovrà colpire, la trasformazione della morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Oh, mi sa che qua lo sa la memoria, eh?
Lo stesso Ulisse porta a termine il suo viaggio attraverso il potere di Atena. Atena interviene ed è custode dei vari viaggi e delle varie fatiche attraverso le quali Ercole, da essere umano, si trasforma in un dio e accede all'Olimpo. La contraddizione affrontata con intelligenza, necessità e intento. Per terminare il discorso sul potere della vita che Zeus cala negli esseri figli di Era attraverso Atena, voglio accennare al simbolismo rappresentato da alcuni animali attribuiti alla dea: il gallo, la civetta e il serpente. Esistono varie tradizioni e io ho preso questa. Ogni animale attribuito agli dei manifesta degli attributi propri di quel dio. Il problema da ricordare era che gli attributi che gli esseri umani indicavano in quell'animale erano e sono propri della cultura, del sistema sociale, che la necessità di quegli attributi e la loro traduzione simbolica genera, cioè quello che intendevano loro, non quello che intendo io, i greci antichi, non quello che intendo io. Così un animale simboleggia qualche cosa in una cultura, mentre simboleggia qualcos'altro di diverso in un'altra cultura. Una cultura è portatrice di alcune necessità, mentre un'altra cultura ne manifesta altre. Quanto veniva attribuito ad Atena attraverso gli animali cui era associata, altro non era che gli attributi materiali e psichici attraverso i quali la dea si manifesta negli esseri della natura. Il gallo era il simbolo dell'energia vitale, un simbolo dell'energia vitale pronta a trasformarsi in coscienza di sé, in quanto era associata alla divinità che la manifesta. Non era l'energia vitale che, spinta dalla necessità, si muove negli spazi siderali, era quanto emesso da Helios e Selene, la loro luce della vita, la luce che permette ad Era di germinare sempre nuove coscienze di sé. Il gallo era associato a Zeus ed era l'arte della magia nella vita di Esculapio, quale manifestazione del potere di Apollo, e legato ad Hermes. Solo l'energia vitale che si trasforma in coscienza di sé può vivere e svilupparsi attraverso l'endecalogo che abbiamo descritto e manifestare quell'endecalogo nella quotidianità per la soddisfazione dei propri bisogni. Un gallo rappresenta Atena in quanto ella vive nelle manifestazioni dell'energia vitale consapevole. L'energia vitale consapevole si muove come un serpente, prendendo forma e sostanza ad ogni movimento. Il serpente simboleggia la vita. Ci saranno mille ostacoli, ma la vita vince sempre, si muove fra gli ostacoli, si adatta agli anfratti e procede sempre. Nel procedere della vita, nelle scelte del procedere, ci sono le manifestazioni di Atena. Il serpente è rappresentato nel caduceo di Esculapio ed è il simbolo della vita come intesa dagli esseri figli di Era. E infine la civetta, il simbolo della conoscenza e del sapere che viene afferrato per attrezzare l'individuo e affrontare al meglio l'opportunità di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. A questo proposito riprendo, cito me stesso, quanto è scritto nel Sentiero d'Oro, se lo cito apposta per Francesco, Fato conduce l'essere e l'essere diventa Minerva. Minerva insegna l'essere il volo della civetta, la civetta della conoscenza nel buio dell'ignoranza, un volo aggraziato e silenzioso per non farsi inghiottire dal buio, un volo deciso e determinato per artigliare il sapere laddove si trova. Ed è l'azione dell'energia vitale, il gallo, trasformato in vita, coscienza di sé della natura, mette in essere l'arte dell'agguato o il tiratore di lancia, al fine di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. L'azione di Atena sarà evidente nelle traversie di Ercole, che proprio per manifestare Atene, Ercole trasformerà la morte del proprio corpo fisico in nascita del corpo luminoso, entrando trionfante nell'Olimpo, accolto da tutti gli dei, Era compresa. Questo è Atena e quanto Zeus e Giogo mise a fondamento degli esseri figli di Era, affinché potessero entrare nell'Olimpo. E questo lo trovate anche su internet.
Beh, posso fare un piccolo inciso?
Sì, tanti fan.
Io ho sempre pensato che la mitologia non chiude mai porte, ma ne apre di continuo, nel senso che la mitologia non è chiusa, ma dà infinite possibilità. Ecco, io volevo intervenire sull'affermazione che tu hai fatto, che dicevi che Atena inventa il flauto e lo getta via perché non lo sa
sì.
suonare.
C'è questo, ho trovato questo mito, sì.
Esiste un mito diverso che è più femminile ancora di Atena. Atena inventa il flauto, mentre suona il flauto si scorge nell'acqua e si vede brutta e vedendosi brutta lo getta via. Questo flauto viene raccolto da Marsia,
esatto.
Da Marsia, che lo utilizza nella sfida con Apollo,
esatto.
Però non che non lo sappia utilizzare, cioè dice io mi vedo brutta al di là del suono che emetto, cioè un fattore estetico, cioè nel senso che è anche bello, cioè nel senso che la divinità è capace di analizzare la propria immagine, cioè quando mai il Dio dei cristiani o il Dio dei monoteisti si pone il problema di dire ma io sembro bello, cioè certo, sembro bello a me stesso, nel senso, ma quello che faccio è qualcosa che mi dà piacere, qualcosa che mi rappresenta meglio. Non si pone mai questo problema di dire a me questa cosa deve piacere, questa cosa deve essere bella. Quando mai il Dio dei monoteisti va a cercare uno specchio per vedere qual è la sua immagine? Cioè, questo è fondamentale, perché dice che anche la divinità all'interno di un pantheon politeista ha il bisogno di guardarsi, di scoprirsi,
certo,
cioè, ma è capace anche
di trasformarsi,
di giudicare il suo, certo, comportamento, il suo aspetto, e soprattutto lo fa non in quanto deve uno scopo, ma in quanto ha un suo canone estetico, che vuol dire che lei ha acquisito questo canone estetico. Ma d'altronde, se noi, tutte le mitologie si ricollegano, se noi colleghiamo il fatto che Atena vede, si vede nel riflesso nell'acqua e non gli sembra di riuscire bene o di trovarsi bella col flauto a suonare l'oggetta via, Marsia, che appunto è un satiro, è capace di utilizzare uno strumento che gli dei hanno creato, e lei non ha un discorso di possesso, cioè, nel senso,
gelosia per,
esatto,
Marsia.
Dice ma come, questa è la mia creazione, qualcuno se ne appropria, e tramite uno strumento che io ho creato, che ho generato, si dice che è più bravo di Apollo,
di un altro dei,
esatto, cioè, non ha questa certo, gelosia, dice a me questa cosa non serve, è superflua, il motivo non è cioè, che sia peccaminoso o no. A me non piace, che è fondamentale. Quando mai il Dio cristiano dice fa, ma a me non piace questo, mai, assolutamente mai.
Come no? Non gli piace la terra, li ha ammazzati,
sì,
tutti.
Sì, me l'ho creata io, no, l'ho creata io, li posso annegare tutti, li posso annientare. Cioè, nel senso, non c'è questa, diciamo, volontà di vendetta. C'è soltanto dire, per me questa cosa non piace. E viene passata a un altro la utilizza. E quest'altro non è un debitore, dire, ad Atena non serviva, benissimo. Io ho avuto la capacità di imparare a suonare il flauto e lo vado a utilizzare. Cioè, se andiamo a leggere i miti, danno una interpretazione notevolissima.
Sì, vedremo anche come le muse, fra le muse c'è anche la musa del flauto, musica dell'aulettico, no? Si chiama, sì. Dove le muse sono soltanto dei canali di passione, cioè canali di passione che permettono agli uomini, attraverso l'uso dell'arte, di uscire dai confini della ragione, e sono figlie di Zeus.
Sì, ma poi il discorso delle muse sarebbe amplissimo, perché dà sempre la possibilità di introdurre un qualcosa, cioè certo, la capacità di usare uno strumento per generare qualcos'altro, cioè, ed è un aiuto, cioè, nel senso che loro non generano, danno la possibilità, se poi uno non è capace di comprendere o di utilizzarlo, va bene, certo, è sprecato per lui, ma questa possibilità rimane, insomma. E c'è poi tutto il discorso delle ninfe, che si ricollega appunto al contatto tra il divino e l'uomo, cioè, che c'è uno scambio continuo, insomma. Io ho visto storie di ninfe in cui i loro figli, ad esempio, hanno partecipato a una guerra di Troia, cioè, nel senso di dire, no, non sono esentati dalle necessità dell'uomo, vivono anche loro la condizione umana, insomma.
Cioè, tenete presente che tutto quello che stiamo dicendo è parte integrante della fondazione del paganesimo, cioè, quando noi diciamo che un dio piglia il flauto e lo butta via, non è una sciocchezza così tanto per raccontarcela, ma è per spiegare uno dei principi fondamentali del paganesimo, cioè ciò che a me non piace io lo butto via, cioè non mi serve, e un altro lo può raccogliere, cioè visto che a me non serve, chiunque può raccoglierlo, proprio perché non glielo vendo, cioè io non vendo ciò che non mi serve, ma chiunque se ne può appropriare, ed è un principio fondamentale del paganesimo. Cioè, quello che noi stiamo dicendo in questo modo non è che stiamo dicendo così tanto per dircelo o per raccontarcelo, ma per elencare i principi del paganesimo e sottolineare come i principi del paganesimo sono antagonisti a quello che sono le religioni monoteiste. E non c'è nessuna vicenda. Una religione monoteista, se tu poni interesse su un'immondizia, te la vendono, diventa l'unica cosa per che esiste.
Ma infatti, vedi, di questo discorso, esempio, anche che Atena crea il flauto e lo getta via, all'interno di un'ottica monoteistica avrebbe avuto una ripercussione incredibile, perché diceva, ma lo ha condannato, l'ha esecrato, esatto, l'ha punito, è diventato indegno, diabolico, impuro. Ma è soprattutto, cioè, basta pensare, allora, che non si pone il concetto di proprietà, cioè nel senso che non è più proprietà, esatto, di Atena, ma diventa proprietà di chi lo sa utilizzare.
Esatto.
Basta pensare che nel Medioevo i cristiani si sono scannati per stabilire se Gesù Cristo possedeva o non possedeva il suo mantello e i suoi sandali. Sì, ma... cioè... Sai, nel senso che per loro era fondamentale, era un dogma di fede, era certo. un argomento da quasi da guerra di religione, il fatto che se no Gesù Cristo possedesse o non possedesse i suoi sandali o il suo mantello. Cioè, questo rendetevi conto dell'assurdità, perché praticamente una discussione del genere non va a modificare il comportamento, il fatto che lui li avesse utilizzati e li avesse utilizzati li fossero serviti,
certo,
al di là che fossero o non fossero suoi. Invece nel paganesimo, quel caso appunto di Atena che getta via il flauto, abbiamo la possibilità che una divinità crea un qualcosa e questo qualcosa che a lei non piace non viene condannato in assoluto, non lo condanna, dice perché a me non sembra bello, a me non sembra bello, di conseguenza lo lascio a qualcun altro. Per questo è fondamentale l'utilizzo della mitologia, la comprensione della mitologia, proprio perché la mitologia, non avendo il problema di legarsi a una giustificazione di tutto, dà la possibilità a chi la prende, a chi la conosce, a chi la approfondisce, di trovare sempre dei legami nuovi, dei nuovi aspetti, e soprattutto non rappresenta un discorso fondamentalistico e un discorso fideistico, in quanto tutte le mitologie hanno la possibilità di integrarsi con le altre e non trovano mai elementi di scontro, perché ad esempio questo passaggio di Flauto non rappresenta un elemento di scontro tra la divinità e le varie divinità, rappresenta un momento di scontro in cui un momento Marsia dice io sono meglio di Apollo. In quel momento è la scelta di qualcuno di scontrarsi con qualcun altro.
Ha scelto una sfida e ha perso, esatto, una sfida.
Sì, ma non diventa un ambito di contesa, di contestazione,
Apollo
di guerra.
Apollo gli ha detto devi sfidarmi.
Cioè, è stata una sua scelta. Nel momento in cui poi Apollo ha le sue debolezze, le sue caratteristiche, diciamo, le sue debolezze, logicamente nello scontro si addira, insomma. Basta pensare che ci sono tutte quante, però c'è la possibilità, se il personaggio ne è capace, di sfidare anche gli dèi, insomma. Cioè, e Marte non si crea questo problema, cioè non è sottomesso.
Tutta la strada di Ercole è una sfida ad Era, cioè, tutta completamente. La stessa strada di Ulisse è una sfida a Nettuno, cioè, sì. Ulisse sfida gli dèi del mare, no? Cioè, per cui esiste sempre questi combattimenti fra uomini e dèi, dove alcuni dèi appoggiano, altri dèi sono contro, cioè, appartiene un po' a tutta la vita.
Sì, ma tutto quello che avviene per la volontà, il desiderio di conoscenza, cioè nel senso che l'unico desiderio che ad esempio Claudio cita Ulisse, Ulisse era mosso dalla curiosità, dalla conoscenza, da voler sapere le cose, da voler conoscere le cose. Logicamente il cercare e sfidare, conoscere le cose ha sempre un costo, ma d'altronde se uno realizza la sua natura, realizza se stesso, comprende le cose, può verificare il discorso anche dei propri errori, può comprendere, può rifargli il percorso, perché nel senso non esiste la condanna assoluta, che se è destinato come il monoteismo sei condannato all'inferno in eternità. Nella propria vita uno può anche commettere un errore, può ricominciare, può ricostruire, può ripercorrere il percorso. Lo può ripercorrere solo qua. Cioè non può dire aspetto la vita, cioè mo mi fermo, aspetto
mo
il treno,
aspetta vita,
e la prossima vita mi andrà meglio.
Si fanno delle sfide, sfide possono andare male, si può anche ritirarsi qualche volta, non sempre possibile, e si può ricominciare, oppure imparare. Cioè, sfide per imparare fanno parte di Atena, cioè Atena non è quella che piglia la mitragliatrice e spara, questo è Marte. Cioè Marte è la contraddizione che fa fuori anche tutto. Atena invece è l'intelligenza, cioè l'artigiano che va a costruire una buona cosa, una cosa importante, oppure il magistrato che va in giudizio, che va un giudizio, che lancia una sfida. Queste sono tutte manifestazioni di Atena, cioè Atena non è la sfida tanto per ammazzare. È chiaro che davanti al nous Atena è l'intelligenza, la strategia, la tattica, il pensiero, l'intento. Marte si arrende.
Cioè, sì, cioè, sì, no, ma c'è anche da considerare che Marte, appunto, cioè Marte non è un Rambo che spacca tutto, nel senso che anche lui esistono
delle regole a cui deve sottostare,
esatto,
certo,
ma soprattutto esiste la capacità di condizionarlo, cioè, certo, e anche l'intelligenza di chi fa.
No,
perché
volevo essere estremista nel dire,
sì, però ad esempio se noi prendiamo, dato per dire, che diciamo il coniuge di Marte e Venere, Lucrezio dice siccome io non posso nulla contro Marte, Venere fammi un favore, bloccalo te, cioè, nel senso che sta anche nell'intelligenza delle persone di comprendere quali energie andare a muovere o utilizzare per ottenere un proprio scopo, cioè nel senso che devi essere conscio di cosa hai di fronte. Dice, e lui dice io non ho l'energia di Marte, di conseguenza io non cercherò di fermare Marte, però in base alla mia conoscenza so che agendo su altre energie ottengo questo risultato.
Infatti, se c'è una contraddizione cui noi non possiamo far fronte, tipo il vulcano che scoppia, beh, posso spostarmi un po' più in là, posso prendere, mettermi delle difese, posso fare delle cose diverse.
Ma dopo, sai, dipende sempre poi anche, sai, dall'intelligenza, perché sai, i monoteisti hanno sempre purtroppo il difetto di avere poco intelligenza. Difatti basta poco per battere un monoteista. Io, ecco, voglio, per passare a un argomento più divertente, che dimostra l'intelligenza, la superiorità di una pecora rispetto a un monoteista. Allora, Egitto, pecora destinata al sacrificio uccide il padrone. Una pecora tenuta all'ingrasso e destinata a essere uccisa durante la festa islamica del sacrificio, quest'anno all'inizio di marzo, ha buttato il padrone giù dal tetto della sua casa, causandone la morte.
Ha fatto lei.
Rendetevi conto che la casa era al terzo piano, il tetto. Questo dimostra che, volendo, se
chi...
esatto, ma dimostra benissimo anche che chi è monoteista rimane fissato nelle solite cose. Se una pecora non potrà mai fare questo, la pecora è stata più intelligente, ma hanno fregato i miei padri, hanno fregato il mio nonno, ma a me non mi fregate mica. Cioè, questa è una battuta, però dimostra, cioè, una certa intelligenza.
A proposito dell'Egitto, adesso io vado qua a memoria perché gli ultimi giorni non ho fatto la segna stampa, però è stata trovata mummia in Egitto che aveva una protesi. Questa qua aveva malattia del diabete,
sì.
Aveva la cancrena, sapevano cos'era il diabete, sapevano cos'era la cancrena, sapevano come operare, come agire sulla cancrena, sapevano come fare delle protesi, e questa protesi
che funzionassero.
È stata usata e ha funzionato, attenzione, su una donna di 50 anni, donna cinquantenne.
Sì.
Cioè, per fare un'operazione del genere,
ma tra l'altro, se sono procurati anche la necessità, cioè, di fare una cosa così, ma addirittura hanno finto che esistesse l'unghia.
Esatto. E tenete presente, per farla su una donna cinquantenne che non fosse la regina di Saba, cioè la regina, eccetera, vuol dire che la qualità, la diffusione culturale della medicina e della protesi era a livello popolare. Perché se l'avessero fatto soltanto sulla moglie prediletta, figa d'oro del faraone, beh, diciamo, è un'eccezione, l'hanno fatta, ma questa è una donna qualunque, quasi, magari sarà stata anche ricca, indubbiamente, però ricordate,
però una cosa, scusa, se il piede è consumato, mica le portavano sulle portantine?
Non la portavano sulle portantine,
non c'erano scusa, perché se ti vanno a raffigurare tutti questi faraoni, tutti questi nobili, questi ricchi, sì, dell'antico Egitto, sì, tutte sulle portantine, che bisogna avere della protesi, esatto, e che bisogna avere bisogno di consumare la protesi.
Sì,
perché dico, cioè, che questa sia sopravvissuta,
sì, che hanno venduto,
esatto,
cristiani, cioè,
nel senso che questa, nel senso di dire, se questa protesi risulta consumata,
certo,
se è consumata perché ha camminato, cioè, vuol dire che riusciva anche a camminare,
esatto,
ma allora significa che questa qua non era di grande lignaggio, non era nobile, perché se no andava sulla portantina con gli schiavi che la portavano.
Cioè, quello che io voglio mettere in luce con tutte queste cosette, abbiamo visto quegli etruschi, abbiamo visto quegli altri, è che la medicina antica in realtà era avanzatissima. Cioè, quando io torno ancora a ripetere, perché la cosa mi ha un pochino colpito, ed è il livello della ginecologia che c'era ai tempi di Roma. C'era uno specialista ginecologo ogni 2000 donne, 3000 donne.
Sì, no, ma se ti rendi conto, se tu prendi la nostra scienza medica, di quando è che si parla di diabete?
Da non molto, sì, da non molto.
Rendi conto che questi fanno un'amputazione di un dito, si prendono la briga di andare a ricostruire, di trovare il legame, ma questa non è una cosa occasionale, unica. È che noi non troviamo i documenti, non troviamo i testi,
esatto,
però questo dimostra che le conoscenze mediche e soprattutto anche la diffusione a livello, chiamiamolo, di massa, esisteva.
Esatto. Esisteva, esatto. Tenete ben presente questo, perché quello che è andato perso nei mondi antichi per intervento dei cristiani non è semplicemente il gabutasol, il faraone e Devin sul Papa, o hanno buttato giù l'imperatore e buttato sul Papa. No, hanno distrutto il sapere, la conoscenza, quello che poteva essere l'organizzazione della vita. Hanno distrutto la vita e non c'è nessun delitto peggiore, non mille persone, o fare un campo di sterminio, che distruggere la vita. Cioè, questo è di un'aberrazione talmente grossa, sta roba qua. C'è una roba talmente enorme che non so, mi sono senza fiato quando vedo queste cose qua. Veramente è da restare senza fiati.
Sì, ma difatti, ma poi si dice l'Egitto era stato teocratico. Cioè, tutti quanti portano come esempio, e lui devo pensare è basato su Dio. Cioè, basato sul discorso che tutti quanti stanno in un convento a pregare il Dio Sole, ad esempio, o tutti quanti. Ma se tutti vengono a dire che le conoscenze erano in mano a una classe sacerdotale, quei sacerdoti non erano certo i parroci che noi abbiamo in giro per le nostre città, i nostri paesi. Significa che quei sacerdoti, la loro funzione era ben diversa. Cioè, al di là del termine che...
di portare a pascolare le pecore.
Esatto, cioè nel senso che se noi parliamo in termini di sacerdote, andiamo a pensarci al massimo come esempio all'interno del monoteismo il Papa, o andiamo a pensare come a livello più basso il parroco. Cioè, ma sono esseri dal punto di vista anche, diciamo, sociale totalmente inutili. Questi qui avevano delle conoscenze e li applicavano a tutti, cioè nel senso che arrivare a questo tipo, ed esistono tutta una serie di casi purtroppo poco documentati in cui c'è proprio questa volontà, ma nessuno, pensate che poi tra l'altro il discorso di cosa è stato fatto per un dito del piede, cioè nel senso che potevano dire vabbè, sta anche senza dito,
esatto,
erano già così cattivi, insomma, cioè nel senso, no, eppure c'è stata la volontà di una di tutta una struttura, perché non può essere il
persona,
singolo,
no? Cioè, là siamo a livello ospedaliero, cioè fatto adesso serve una struttura di almeno 10-20 persone che lo facciano,
sì.
Per cui pensiamo allora,
esatto, ma il che vuol dire che c'era tutta una struttura che era finalizzata al creare delle condizioni della società in cui le persone, anche in queste cose che erano fondamentali per la loro esistenza, venissero fatte, insomma. E soprattutto poi la cosa che è fondamentale, il fatto che per loro, essendo così normale, così quotidiana, non c'era bisogno di rappresentarla. Cioè nel senso che se il cristiano fa, prendiamo quello stupido di San Francesco, che fa la donazione e rimane povero, da deficiente, diciamolo, e rimane senza, la Chiesa lo deve esaltare, perché lo considerano un fatto eccezionale. Ma loro pensavano, gli antichi egizi, a un fatto artistico, al discorso ad esempio di mandare qualcosa. Ma perché non raffiguravano questo? Perché per loro era scontato, era naturale, era normale, era la loro quotidiana.
La quotidianità.
Di conseguenza il loro scopo era quello di raffigurare soltanto quelle cose, cioè, che erano eccezionali,
infatti,
per loro.
Cosa dice Francesco? È importante, perché non hanno trovato il manifesto. Io, grande medico, ispirato dal Dio, ho fatto la protesi. No, hanno trovato la protesi, il che significa che non era un'operazione fatta dal Dio padrone o da qualcun altro, era fatta dagli uomini, per gli uomini, con la tecnica degli uomini, con la conoscenza e la cultura degli uomini. Cioè, non è una, cioè, importante quello che ha detto Francesco.
Sì, no, ma difatti questo è significativo, cioè nel senso che proprio... questo non veniva fatto. Provate a pensare che si vanno a raccontare come stupidi, come scemi, come deficienti, come gente che viveva nella povertà, nella miseria, come gente che faceva fatica a vivere, con la vita cortissima. Poi questo aveva 50 anni.
Questo aveva 50 anni. Quando gli hanno fatto la protesi? Perché ora ha vissuto altri 5 anni, probabilmente 4-5 anni.
Sì, no, si parla che sia arrivato a 65 anni.
65 anni, questo non ho.
Sì, no, cioè, dico, da quello che io ho preso, di conseguenza ha vissuto altri, cioè, 65 anni. Pensiamo quando ci fu il fulgore del cristianesimo, qual era la vita media in Europa. Non parliamo in giro per il mondo. Parliamo, ad esempio, di quale può essere la vita media, ad esempio, adesso in Africa.
Esatto.
Cioè, facciamo questi confronti, questi raffronti, e soprattutto la qualità della vita che hanno in Africa.
Poi la mummia non era una, cioè, come ho detto prima, non era in sarcofago, era una mummia in terra, siamo quasi. Per cui quelle ritenzioni di mummie che erano fatte fra virgolette per i cosiddetti poveri, cioè medi poveri, magari sia stata classe media, insomma, lei adesso non so idea, perché a questo punto non so neanche se il termine classi si applica all'Egitto antico.
Sì, ma non è, per me non è, cioè non è pensabile, cioè.
Perché a sto punto siamo noi che estendiamo sull'Egitto antico il termine classi, perché probabilmente non c'erano neanche le classi vere e proprie.
Sì, ma cioè era, se discorso, noi abbiamo difficoltà di comprendere perché andiamo sempre a proiettare quello che il cristianesimo ha creato, il monoteismo ha creato, rispetto agli altri. Cioè già creare la categoria di fedeli e infedeli già è una suddivisione assurda del mondo, cioè, ma quella è tipica del monoteismo, di conseguenza noi siamo subito pronti a dividere le cose. Probabilmente loro non avevano questa necessità di dividere le cose perché i loro rapporti erano diversi. Comunque, innescando sempre sul discorso, è un po' diverso. lo diciamo che anche i monoteisti ormai si rendono conto di aver perso. Io voglio leggere un paio di frasette di un certo Vittorio Messori.
L'ho visto di sfuggita quell'articolo.
Quello sull'Occidente?
Letto. Non l'ho letto. Quello, sì. quello che la Chiesa è bene che si occupa di altre cose.
No, dice,
come l'ho detto?
La festa non abita più qui. Allora, il Natale di Cristo ha sostituito da 2000 anni la celebrazione del sole, ma oggi le mitologie pagane, grazie al consumismo, si sono prese la rivincita. Lo dice Vittorio Messori, ma non è finita. Diciamolo fuori dai denti, dopo 20 secoli di persecuzioni, di esilio, gli dei dell'Olimpo, apparentemente ibernati, ma mai davvero morti, sembrano volere celebrare la loro rivincita. In qualche contrada europea la millenaria parentesi cristiana pare ormai in via di conclusione. Lo dice Messori, cioè questa è la loro ammissione, che ormai si rendono conto, e soprattutto hanno capito che il fatto stesso parentesi cristiana significa che il cristianesimo non ha apportato nulla all'esistenza.
Esatto, un buco nero della vita.
Cioè, è stato proprio un momento in cui tutto si è fermato, cioè, e che chiaramente dicono, nell'umanità il cristianesimo rappresenta una parentesi, cioè è un brutto periodo che poi si cerca, cioè rimarrà come traccia, però non ha né portato, ha soltanto danneggiato tutto. E allora cosa dice ancora? Ancora sul Natale. Ma allora, se per molti secoli ha funzionato la sovrapposizione della nascita di Gesù ai riti invernali per Mitra, ora quell'abile trovata pastorale, cioè, e voi che andate a credere ancora al presepio, a Gesù bambino, a che è nato in una grotta? Cosa definisce Vittorio Messori?
Messori è il più grosso propagandista voitilano del momento, tanto per essere chiari.
Abile trovata pastorale. Cioè, rendete...
hanno truffato l'umanità, cioè, questo significa.
Cioè, non lo dico io, te lo ripeto. Abile trovata pastorale.
Traduco per la gente che non ha capito. L'abile trovata pastorale non è altro che truffa. Chiaro questo?
Si è tramutato in un problema. Il paganesimo ha preso la sua rivincita e adesso è lui a oscurare la vernice evangelica. Cioè, non sono,
cioè,
parole
mie. Una patina data sopra per nascondere.
E lui appunto dopo dice appunto che la data invernale di Natale fu scelta per cristianizzare le feste romane di Mitra. Però rendetevi conto che non si può annientare la vita, perché il paganesimo sostanzialmente è la vita.
La vita vince sempre, abbiamo detto prima.
Esatto. E lo ammette anche lui.
Ci mette 2000 anni, ma
sì,
vince.
Sì, vabbè, ma alla fine i monoteisti sono sempre fregati. Se potranno raccontare per qualche migliaio di anni che esiste un Dio creatore, ma alla fine sono fregati. Ma allora rendetevi conto, già la terminologia che lui utilizza, dice, fa il cristianesimo è visto dalla vita come parentesi cristiana. Dice, fu una trovata per cristianizzare una festività, questa festività noi pensavamo di averla annientata, e lui stesso dice, gli dei dell'esilio ibernati ma mai davvero morti. Cioè, rendetevi conto che anche loro se ne sono resi conto che si può dire se gli dèi non esistono.
Scusa, ma tu prova a pensare, tu vuoi mettere la croce contro la cornucopia? Cioè, non c'è confronto.
Sì.
Non c'è confronto.
A questo punto sono le frasi di Messori in cui anche loro ammettono il loro fallimento e la loro ormai sconfitta, perché il monoteismo può essere solo sconfitto e può solo essere annientato. Ma poi io volevo, ricollegandomi al discorso un po' particolare che facevamo prima dell'antichità. L'antichità ce l'hanno dipinta sempre a toni molto scuri e cupi, e ci hanno dato una versione delle cose che volevano loro. Noi questa cosa non l'abbiamo demolita, cioè, nella nostra cultura, perché ci mancavano le prove, perché volutamente sono state occultate o nascoste. Si vengono a raccontare, ad esempio, che gli schiavi erano bastonati. Benissimo. Allora hanno fatto una recente scoperta a Pompei in cui hanno trovato che il padrone della schiava faceva regali alla schiava.
Guarda che lo schiavismo,
sì, no, ma, cioè,
come noi lo intendiamo, no, faccio una provocazione, cioè no, un'entrata su di te, che ti blocco te. Il fatto che la padrona potesse bastonare la schiava e potesse essere chiamata in giudizio solo se la schiava moriva entro 3 giorni dalle botte, perché altrimenti questo è cristianesimo. Cioè il cristianesimo è arrivato a questo livello di aberrazione, non prima.
Sì, basta pensare che per la legge romana, se un padrone bastonava lo schiavo, cosa che era impossibile, c'era come minimo il confino. Cioè, non si parla del confine di adesso, cioè nel senso che venivano mandati in luoghi
in Gallia oppure fuori dall'Italia,
nel senso che se bastonava lo schiavo, quando l'immagine che ci danno dell'antichità è così.
Cicerone ha dovuto scappare da Roma perché ha fatto fuori delle persone senza processo,
ecco. E intervistando l'archeologo, ha fatto questa scoperta in cui si trova che questa schiava aveva dei regali da parte del padrone, disse: intanto devo dire che la storia del Dominus che fa regali alla sua schiava rappresenta una novità assoluta che ci spinge a pensare che a Roma non c'erano solo matrone e donne regolarmente sposate, ma anche le favorite non affrancate, ovvero non rese libere dal padrone, che comunque rappresentavano un gradino più alto e socialmente più forte di quello delle schiave. Si tratta di un dato estremamente interessante, è la prima volta in assoluto che troviamo di fronte una dedica su un monile d'oro, ma questo che troviamo di fronte è perché non siamo andati a cercarlo.
Grazie Pompei,
sì.
Arcolano.
Sì, ma a parte questo, ma anche perché logicamente la storia è stata buttata nel cercare le documentazioni storiche di un Cristo che non è mai esistito, di trovare le reliquie di qualche santo che non è mai esistito, e di conseguenza sai, si sono cercate delle cose assurde che non potevano essere trovate.
È mia figlia che mi ha parlato del ritrovamento di alcuni testi di Epicuro solo perché la cenere ha invaso prima che arrivasse la lava a Ercolano, e ho trovato alcune cose che erano andate perse. Tanto per dirti, altrimenti non sai quasi niente di questo filosofo, e fu il più grande filosofo dell'antichità, sì, probabilmente.
E poi una cosa che è significativa anche dal punto di vista storico, che è fondamentale per comprendere come vengono deformate le cose: i monoteisti hanno sempre la pretesa di dire quello che avviene è perché in un certo momento Dio si proietta sul mondo, prende queste scimmie, gli dà un'anima e di conseguenza cominciano ad evolversi, a fare qualcosa, altrimenti prima erano dei disgraziati. E tutte quante le interpretazioni che vengono date è sempre che le civiltà compaiono dal nulla. Noi sappiamo che le civiltà non compaiono dal nulla. Infatti c'è stata una scoperta di recente, sempre in Egitto, nel deserto all'est del Nilo, le pitture di una civiltà già evoluta riafferrano dopo 6.000 anni i tesori dell'Egitto preistorico. Cioè, nel senso, perché non si è voluto cercarli, non si è voluto catalogarli perché non andavano questa in funzione, però dimostra che l'Egitto non è sorto dal nulla, che non è arrivato il Dio creatore o gli alieni al bordo di qualche disco volante. Poi è sempre una mitologia cristiana negativa, cioè di dire
sempre cristianesimo.
Sì, sì, cioè adesso di dire, questi non erano capaci di niente. Questi qua erano ancora sugli alberi a mangiare le banane. Se non arrivava o il Dio creatore o il Dio creato sotto forma di alieni a dargli la capacità di fare qualcosa, cioè questo è veramente, lo trovo veramente incredibile. Cioè, sì, ma questo significa anche reputarsi degli scemi.
Esatto.
E poi i monoteisti sono degli scemi. Cioè, io troverei, a meno che poi non venga documentato, e sappiamo che non verrà mai documentato l'esistenza di un Dio creatore, però scusa, che necessità io ho come essere umano di dire io discendo da una razza, da una specie che è della gente stupidissima, che non erano capaci di niente, che se non arrivava il Dio creatore o arrivavano gli extraterrestri, che poi sarebbe il Dio creatore, a darmi un'anima, a darmi una capacità, io sarei ancora lì a fare lo scemo. Significa chiaramente che il monoteismo ha portato una concezione di se stessi che è veramente misera, che è veramente squallida, che non è capace di concepire la capacità e la potenza dell'uomo, della vita. Cioè, nel senso di dire, è una cosa talmente stupida, talmente insignificante, e di conseguenza cosa succede? Che se non arriva il Dio creatore non è possibile modificare le cose, non è possibile andare avanti, non è possibile fare questo. Ma vedi, questo si riconnette anche a un altro argomento che per me è significativo, che da sempre il discorso della dimensione della concezione del creato, che è tutta la polemica sul discorso della manipolazione genetica. Cioè, si va a dire non si deve fare. Certo, io sono il primo a riconoscere che farà veramente delle cose terrificanti, delle cose orribili, delle cose mostruose. Però lo stesso ricercatore dice, ma così non nasce automaticamente alcun essere umano. Cioè, nel senso che uno può manipolare su quello che esiste, che ha una sua capacità, cioè alla fine è sempre la vita che vince. Gliele potrei fare di cotte e di crude, la potrai benissimo mettere in difficoltà,
la vince sempre,
li potrai benissimo creare dei danni incredibili,
potrei
però,
creare nuovi virus, nuovi batteri, sì, casini,
ma non riesci a creare dal nulla la vita. Cioè, ma questa è anche la dimostrazione classica, cioè nel senso che non esiste dal nulla, non arriva nessuna creazione.
Esatto.
Cioè che se gli uomini dicono prendono possesso, che poi è tutto da vedere se prendono possesso di questo, ma alla fine devi sempre essere sempre il manipolatore di qualcos'altro
che esiste,
certo. E tu non riesci a creare la vita,
e quel qualcos'altro inciderà sempre su quello che fai.
Ma anche perché il Vaticano si schiera contro la manipolazione genetica, perché darà la dimostrazione che per quanto capacità possa avere, la vita è sempre più forte, che ci sarà sempre qualcosa che sfuggirà, e soprattutto darà la dimostrazione che dal nulla non si crea nulla. Cioè farai la manipolazione genetica sulla vita, ma andrai a manipolare la vita, non andrai a creare la vita. E questo qua appunto è già una dimostrazione che alcuni ricercatori dice fa, ma così non nasce automaticamente alcun essere umano.
Esatto.
Ecco.
049-700-700-049-700-838. Alle ore 19, prima della trasmissione serale, anche se abbastanza breve, la lettura del libro dell'Anticristo, vi citerò dal libro dell'Anticristo gli effetti dell'uranio impoverito, così tanto per regalarveli.
Sì,
pronto?
Sì? Oddio, penso degli Atlantide, che gente che c'era, qui di Atlantide. Esiste veramente chi è?
Se lei ci crede, sì. Io dico di no, ma comunque sono convinto che siano esistite delle altre civiltà, ma il discorso di Atlantide per me è un'invenzione, una favola.
Atlantide era una civiltà che ha dato agli egizi molta luce, molta forza.
Se tu credi in questo va bene, però non ci sono prove per affermare questo. Io sono convinto che tante cose sono esistite prima di quello che noi sappiamo, ma non per questo ho le catalogo.
Mi so, è il solito scettico che mi dà il telefono perché credo nei scettici.
Ho capito.
Che roba, io mi piacerebbe espanderla al massimo, non riesco a trovare questi vecchi testi qui di scettici, no? Tramandava da padre in figlio e basta.
Beh, guarda che io faccio stregoneria. E tu, scusa un attimo, ho dei problemi qua di fischio. Mi senti?
Anche a me mi piacerebbe fare stregoneria scettica.
Mi senti?
Sì.
Io faccio stregoneria e tutto ciò che è avvenuto nella vita per milioni di anni ci sta attorno, per cui è sufficiente che noi allunghiamo una mano e lo prendiamo. Non avrai il nome e cognome di Tizio Caio Sembronio, però tutte le azioni che sono avvenute ci stanno attorno, per cui basta fare un po' di mi senti?
Sì, ti sento.
Basta fare un po' di sviluppo dell'attenzione, sviluppo della propria capacità, sviluppare se stessi, e noi possiamo prenderci tutto ciò che abbiamo attorno. Magari non lo chiameremo celtico, magari non lo chiameremo col suo nome che aveva, perché non sappiamo come loro chiamavano, però tutta la vita ci sta attorno.
Sì, sì, certo. No. Infatti io non guardo le religioni perché non sono mai stato religioso. Me ne frega un cazzo, attenzione. E un'altra cosa. E quello che parte le cure mediche e tutto quanto, conosco altri sistemi medici, non medici, degli altri popoli andati, molto più efficaci della medicina odierna. Va bene? Ciao.
Ciao, grazie.
Sì, no, ma io penso che l'ascoltatore ha sollevato un problema che è fondamentale. Dice, a me piacerebbe fare.
Pronto?
Stregoneria.
Sì? Francesco da Vicenza.
Ciao Francesco.
Ciao, ciao Claudio. In questo preciso istante il tuo cuore pompa una serie di attraverso una serie di vene, pompa sangue e lo fa circolare. E sei tu che lo fai circolare.
È il mio cuore, sono io che lo faccio circolare, perché il cuore è me. Io è me, io sono tutto ciò che io
ma
sono.
Ma tu non sei capace di fermarlo col cuore, neanche di riattivarlo.
Ma esiste una
tecnica? No, senti un po', esiste la morte clinica e la morte fisica. La morte fisica è l'arresto cardiaco in genere, o che sia dovuto a artrosi, tutto quello che vuoi, leucemia eccetera, si ferma la circolazione, però le tue cellule continuano, il tuo cervello continua a funzionare oltre la crisi cardiaca, capisci? Quindi è morte fisica. Però io vorrei dirti questo, quello che tu dici riguarda il corpo come lo chiami tu?
Come lo chiamo io?
Corpo luminoso. Ecco. Però è sempre un ingannare, perché effettivamente non sei tu il padrone di te stesso. Noi viviamo in un corpo unico, l'universo intero.
Il corpo luminoso.
Il nostro corpo è unico, è tutto l'universo, non soltanto questa piccola terra e il nostro sistema, come che ti ha fatto credere tutte queste religioni monoteiste o panteiste.
Francesco, ti ho già detto che davanti alle convinzioni religiose di una persona, io là mi arrendo. Cioè, se tu hai delle convinzioni e esprimi delle convinzioni...
Ma no, ma io non voglio confutare te, porco Giuda. Io di tutti quelli che tuoi ragionamenti intellettuali o meno che fai, in certe situazioni ti do pienamente la ragione, ma non per debolezza mia, forse per debolezza tua. Per esempio, io vorrei che tu mi parlassi seriamente e caldamente di una divinità che io credo unica della mitologia, delle fantasie proposte dall'eredità dei secoli. Quella di Minerva, parlami di Minerva.
E non
ma
questa intelligenza
non da stupido.
Guarda che oggi non ho fatto altro che parlare di questo.
Non mica avrei parlato di Atena e accennato appena a Minerva.
La versione latina è Minerva.
La versione latina è Minerva e Atena, sono paragonati alla stessa cosa.
No, ma io voglio sentire parlare della Minerva latina, non della Minerva greca.
Ah, vabbè, ma comunque sono spazi.
No.
Atena, la
conferma. Perché voi avete fatto condanna del Monte, il Monte è tutto qua di là e il cazzo di Giuda e compagnia bella. Però ricordati che ho fatto che la pederastia è presente in tutta l'umanità. Come? Perché l'hanno insegnato i preti, non Cristo.
No, è Cristo.
Perché Cristo ha detto, meglio sarebbe che ti staccasse la macchina al culo.
Questo era un pericolo.
E mi male,
praticamente Gesù Cristo.
Francesco, sai che se fai così dopo butto sul telefono, no?
No.
Non ci metto due minuti. E quello che tu dici, quella citazione che tu fai del Cristo, non è legata alla pederastia, ma è legata a convincere i bambini che lui è un idiota. Infatti, se tu la leggi attentamente, non ti dice se voi praticate pederastia contro uno di questi piccoli potete mettervi la macina, ma se voi allontanate uno di questi piccoli che credono in me. Il credere in me è il soggetto della frase, cioè la credenza è la sottomissione, il soggetto della frase,
non ha valore.
Non il bambino.
Va bene.
Ciao.
Parliamo di un bambino.
Ciao.
No, scusa un attimo.
Dai,
solo.
Ok.
No, che quello risponde.
Mi concede un attimo
sì,
solo.
Sì, te lo concedo.
Aveva sollevato una
il Natale è stato celebrato in una festa pagana. Niente di più bello.
No, niente di più
schifoso.
Il Natale cristiano da parte nessun pagano lo prenderebbe.
Scusa, ma ti rendi conto cosa stai dicendo? Che me l'hanno messo in culo e dici niente di più bello.
Me l'hanno messo in culo i sacerdoti, i sacerdoti pagani. Perché tutti i sacerdoti sono uguali. È per difendere una certa politica dei loro tempi.
Vabbè, ma ti rendi conto di quello che hai detto? Non provo a pensarci un attimo. Io te l'ho messo in termini volgari, se vuoi. Quello è che tu hai detto.
Comunque, no, adesso scherzi a parte, finesse abbiamo scherzato, lo ammetto anche io. Ho scherzato anche io, perché non sono un rabbioso. Io sarò un deficiente, sarò un sacco di merda, proteso.
Guarda, adesso non esageriamo. Piedi,
eccetera. Comunque, vorrei che mi parlassi chiaramente di Minerva, la dea della sapienza.
Va bene, cercherò di accontentarti.
Grazie.
Ok.
Ciao.
Pronto?
Pronto?
Sì.
Niente, volevo appunto sottolineare quello che ha detto, non so se lei o il collega che ha lì, che appunto alla base del pensiero scientifico c'è appunto che in natura niente si crea e niente si distrugge,
certo.
Ma tutto si trasforma.
Esatto. Sì.
Ed è appunto questo che voi stavate dicendo.
Sì.
E viene in contrasto con quello che è, e mi sembra che sia la lotta che voi state facendo, lotta dialettica naturalmente, contro lo spiritualismo cristiano, che dice che invece niente si trasforma, ma tutto si crea.
Sì.
E alla base e in conseguenza del pensiero di Platone, Sant'Agostino, o più moderno Rosmini, appunto dice che è la trascendenza divina che dà origine a tutte le cose. Per cui hai la supremazia dello spirito sul materialismo, sulla cosa stessa. E io sono perfettamente d'accordo con voi invece che la natura è fatta, è una ripetizione di se stessa. Sì. Cioè hai sempre delle continue trasformazioni.
Esatto. Modificazione sempre in meglio.
Dovete parlarmi per telefono altrimenti non capisco.
Mi senti?
Perfettamente.
È una modificazione sempre in meglio. Certo, questo certo. Vale sia nella materia sia nello spirito.
Continuo. Sono perfettamente d'accordo. Certo. Io rifugo, cioè, non voglio sottolineare, io non sono d'accordo con voi sulla vostra linea generale, però su questo sono perfettamente d'accordo, quindi anch'io sono in contrasto con quella che viene promulgata dalla Chiesa come legge divina, senz'altro su questo sono in disaccordo più completo, appunto perché anche secondo me in natura hai solo un miglioramento continuo, ma sempre delle cose naturali già esistenti.
Comunque anche fra gli dèi.
Reminiscenze cioè... scolastiche, sì, vabbè, anche gli dèi che sono sempre dentro di noi sono partecipi, però anche loro a un certo punto, a quello che mi ricordo io delle letture, degli studi fatti, a un certo punto dovevano ritrarsi perché c'era sempre un'entità superiore.
Cioè, ci sono delle contraddizioni cui non possono far fronte.
Ecco, ma io che queste divinità fossero soggette anche loro a delle contraddizioni, le trovo molto umane, certo. Cioè le trovo molto vicine a noi, più che un'entità cosiddetta superiore che è così talmente astratta e talmente evanescente che non possiamo né vedere né toccare né sentire, e quindi la sento anche più lontana.
Certo.
Ecco, io vi ringrazio.
Grazie a te.
E vi saluto.
Grazie. Sì.
Allora, noi chiudiamo qui la trasmissione di magia, stregoneria, paganesimo, dobbiamo chiudere perché chiaramente Mario sta arrivando e giustamente ha diritto a entrare in trasmissione. Vi ricordo che questa trasmissione magia, stregoneria, paganesimo, vi do l'appuntamento alle ore 19 con la seconda parte della trasmissione. Francesco, se vuoi chiudere in qualche modo...
Sì, ecco, io ricordo l'appuntamento di venerdì 19 gennaio alle ore 20:30 a Marosti, che via Montello 66, ci sarà il primo ciclo di conferenze, di incontri, di dibattiti, di chiacchierate, come definite, del Crogiolo dello Stregone. Perciò appunto vi aspetto a Marostica, assieme a Claudio e gli altri, e c'era appunto un dibattito. E per quanto riguarda poi, ricordate sempre che tutto il materiale di questa trasmissione lo trovate su internet.
Certo. Allora, vi do appuntamento allora alle ore 19.